Bene, viviamo questo momento di meditazione conclusiva con alcuni spunti che vi possono aiutare poi per il silenzio che accompagnerà la conclusione del nostro momento di ritiro. Gesù ha avuto anche alcuni che sono stati in qualche modo suoi avversari, cioè con lui continuamente in polemica. E questa polemica è una polemica che è sfociata in una ostilità aperta, che ha condotto poi addirittura alla crocifissione del Signore. Io non entro nella questione chi ha voluto la crocifissione, dibattito continuamente aperto, sono stati gli ebrei, sono stati i romani, non... va bene. È stata una convergenza di situazioni che hanno condotto alla crocifissione del Signore. Sta di fatto che lungo tutto il Vangelo, questo è soprattutto il Vangelo di Giovanni, però, c'è una polemica aperta tra Gesù e un preciso gruppo di persone, che sono i capi dei giudei o i farisei. Sono stati scritti anche diversi libri su questo tema, esplicitamente a questo riguardo, no? La polemica di Gesù con i capi dei giudei. Tutti questi libri hanno una tesi di fondo, che è molto bella e già ci dà un quadro su questo tipo di rapporto con gli avversari. Attraverso la polemica con coloro che sono i suoi avversari, che sono a lui ostili, Gesù fa emergere un preciso volto di Dio Padre. Quindi Gesù vive il conflitto come occasione per approfondire il messaggio che sta dando. Quindi non come occasione per sconfiggere dialetticamente quelli che gli si oppongono. Non come occasione per attaccare qualcuno, ma come occasione per approfondire il volto di Dio, capite? Quindi diciamo che Gesù sfrutta il conflitto per fare un passo in più e per far fare anche ai discepoli che assistono a queste cose un passo in più. Quindi il conflitto non perché devi battere qualcuno, perché evidentemente Gesù non si sentiva in gara, in competizione o in conflitto con qualcuno, ma come occasione perché quello in cui tu credi sia ancora più rafforzato, ancora più purificato. Non mi ricordo più quale filosofo lo dicesse. Una frase che è diventata lo slogan di una delle associazioni che in Italia lavora moltissimo sul tema della pace e che sarà invitata al nostro percorso di utopia, l'associazione di Rondine, Cittadella della Pace. Una delle frasi slogan di questa comunità è questa: l'unico che mi conosce è il mio nemico. E guardate che è una cosa seria e intrigante come prospettiva, eh? Perché l'essere avversario non vuol dire non avere una relazione con te, non è l'indifferente. L'essere nemico, l'essere ostile, paradossalmente diventa tanto più forte quanto più uno ti conosce, perché vuole attaccare i tuoi punti deboli, no? Gesù vive questa cosa all'inverso, no? Fa sì che il legame con i suoi avversari diventi occasione di approfondimento, del valore del suo messaggio. Ora, ci dobbiamo chiedere, ma com'è possibile che Gesù abbia avuto degli avversari? Pietro, dopo la Pentecoste, quando fa il primo discorso pubblico a Gerusalemme, dice che Gesù passò tra noi beneficando e salvando tutti. Quindi dice uno che fa il bene a tutti, che salva coloro che incontra, ma come può avere degli avversari? Allora, non avere avversari è tipico soltanto di chi non fa nulla, non di chi fa il bene. Se non volete avversari, siate persone mediocri. Ma se decidete di fare il bene, se decidete di fare qualcosa, se decidete di impegnarvi per una nobile causa, avrete degli avversari. Se li ha avuti Gesù, che è passato beneficando e salvando, noi che siamo nella comunità dei suoi discepoli li avremo certamente. È lui stesso a dirci che ci manda come agnelli in mezzo ai lupi. Pertanto io non vi devo, come dire, dare consigli o fare esortazioni, mi sembra un po' paternalistica come cosa, ma io direi: ma non preoccupatevi se avete degli avversari, che sono avversari per quello che siete, come cristiani, come membri della comunità, come discepoli del Signore, ma non preoccupatevi proprio, anzi, forse è segno del vostro operare veramente in maniera evangelica, del vostro reale cercare il bene. Avere degli avversari non significa che tu sei cattivo, che tu hai qualcosa che non va, o che addirittura stai facendo qualcosa di contrario a Dio. Non è assolutamente detto che sia così. Ripeto, li ha avuti Gesù, noi che siamo i suoi discepoli, è naturale che li avremo anche noi gli avversari. Ora, se uno fa il bene come Gesù, chi è avverso al bene lo fa in nome di cosa? O dell'invidia, azione tipicamente diabolica, che è entrata nel mondo proprio per opera del diavolo, dice l'Apostolo, o in nome di un bene che lui ritiene maggiore. Cioè la persona contrasta un bene, avversaria di un bene, in nome di un bene che per lui è più importante, più alto. Quindi significa che Gesù, col suo operare, col suo fare il bene, ha toccato dei nuclei incandescenti, ha toccato qualche cosa che questi capi dei giudei, questi farisei, ritenevano più importante del bene che Gesù faceva. E si tratterà di capire che cosa. Se si sintetizzasse questo nel Vangelo in due grandi ambiti, in due grandi tematiche, noi dovremmo dire questo: i capi dei giudei avversano Gesù e diventano ostili a lui, perché Gesù sovverte l'ordine costituito, cosa che per loro era una sicurezza assoluta, che garantiva anche della loro posizione. Questa posizione si fondava su precise regole religiose, tipo la regola del sabato, che Gesù sovverte. Quando Gesù guarisce un uomo in giorno di sabato, iniziano le polemiche roventi nei suoi confronti. E allora è molto chiaro, no? Gesù compie un bene, quell'uomo aveva bisogno di essere guarito. Per loro che contrastano Gesù, che avversano Gesù, c'è un bene più alto, cioè il rispetto della regola del sabato, che Gesù non rispetta. Quindi, mentre si fa il bene, come discepoli, può darsi che si scateni l'avversità di qualcuno che si sente toccato in alcune sue sicurezze. L'altro grande ambito che genera l'avversità dei capi dei farisei, che ha come radice, evidentemente ve lo dicevo prima, l'invidia, poi come manifestazioni concrete, uno, l'ordine costituito, l'altro, gli interessi personali, che sono evidentemente di carattere economico anche per loro. E infatti la decisione di far fuori Gesù nasce quando Gesù purifica il Tempio, cioè quando entra nel Tempio, scaccia tutti i venditori di colombe, i cambiavalute, tutti quelli che stavano facendo soldi. E quindi tocca quell'interesse, che è l'interesse economico, che vuol dire il potere. Quindi c'è quasi sempre il potere che si scatena contro Gesù che fa il bene, perché quel potere si sente messo in pericolo. Quando pensiamo al potere, non pensiamo soltanto all'istituzione alta, come dire, pensiamo anche ai piccoli poteri che sono la gestione della vita quotidiana, no? E tu, tentando di fare il bene, cercando di essere discepolo del Signore, operando con tutta la tua massima buona intenzione, vai a ledere, vai a toccare piccolissime sfere di potere, che fosse soltanto anche solo affettivo, che altre persone hanno. Ed è quasi sempre questa la dinamica dello scontro. Qualcuno si sente messo in gioco, si sente messo in dubbio, nel piccolo potere che ha, a partire dal bene che tu stai cercando di operare. E qui nascono ostilità, conflitti, avversità. Mi piace sottolineare questo, che tutte queste persone nel Vangelo non sono mai indicate singolarmente. Cioè, mentre ad esempio i discepoli sono chiamati per nome, i compagni di viaggio occasionali sono a volte chiamati per nome, a volte indicati singolarmente, cioè il cieco, lo storpio, il lebbroso, questi sono sempre tutti insieme. Sono i capi dei giudei, sono i capi dei farisei. Sono i sadducei che si scontrano con Gesù sul tema della resurrezione, ma anche quella è una logica di potere. Non è soltanto una logica di scontro mentale o teologico, capite? Le guerre di religione intese come religione non sono quasi mai esistite, a mio parere. Sono guerre di potere che usano la religione. Così lo scontro con i sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione dai morti, e Gesù che dice la resurrezione c'è. Scontro tra loro. È uno scontro teologico? No. Se la resurrezione c'è e i sadducei finora hanno sostenuto il contrario, significa che non hanno capito niente. Ma se non hanno capito niente, loro, che sono ai vertici della struttura religiosa, quanto potere perdono? Quindi, l'idea teologica è puramente uno strumento per stare al potere o cedere il potere. Quindi, le dinamiche poi finiscono con l'assomigliarsi tutte, però stavo dicendo, vengono qualificati appunto come i sadducei. Allora, la sensazione, siccome sono tutti quanti insieme e non singolarmente presi, è duplice, che ci sia come una forza più grande che manovra e che muove questi gruppi di persone. Non la singola persona che si assume la responsabilità del suo comportamento, ma una specie di entità maggiore. E io credo che dietro qui noi possiamo vedere l'opera del male e capire che dobbiamo fare i conti anche con questo, quando parliamo di avversità, di ostilità. Che c'è un male, e in una persona concreta noi diciamo il diavolo, che opera, ma non opera impersonificandosi e incarnandosi. Il problema del diavolo non è la persona che eventualmente è soggetta alle sue invadenze, no? Quindi l'indemoniato. Ma no, opera attraverso un modo di ragionare che è comune e che va a contrastare il bene. Quindi loro si muovono tutti insieme proprio perché fanno, come dire, opinione, capite? Fanno massa critica contro il bene che Gesù porta. E questa è l'opera esattamente del nemico, direbbe Ignazio. Quindi, dentro le avversità che il discepolo sperimenta, deve capire che esiste anche il male. Non esiste semplicemente sottoponendoti alla tentazione, che già è molto molto brutto come cosa. Esiste anche contrapponendosi a te. Questo che cosa fa? Deresponsabilizza le singole persone? Non so se devo usare questa parola deresponsabilizzazione. Certamente fa sì che le singole persone non vengano indicate come assolute colpevoli. Mi capite? E che quindi contro le singole persone tu non possa concentrare la tua azione contrastandole. Cioè, quando c'è qualcuno che ti sembra che sia un tuo avversario e tu stai cercando di fare il bene, cristianamente parlando, sei chiamato a sapere che c'è un'opera di male che agisce e può agire anche attraverso quella persona. E proprio perché l'opera del male agisce, quella persona non è completamente colpevole di quello che sta avvenendo. E quindi tu hai lo spazio e per perdonarla, e per comprenderla, e per amarla. Quindi non vengono mai indicati con nome e cognome, perché non si concentri su nessuno una sorta di maledizione. Capite? Una sorta di ostracizzazione che sarebbe diventata per sempre. Un po' mi ricordo che padre Marco Rupnik, quando raccontava della vita della sua famiglia, della storia della sua famiglia, nella quale aveva avuto durante la Seconda Guerra Mondiale una serie di parenti uccisi in Slovenia durante il tempo delle foibe, ci raccontava sempre, quando cenavamo insieme, che suo papà non aveva mai voluto dirgli chi erano stati, perché loro non provassero rancore nei confronti dei discendenti di quelli che vivevano ancora nel paese. Quindi papà non diceva mai nomi, diceva: è successo così, è successo cos'ha, il nonno è morto così, la zia l'hanno fucilata, ma mai dire chi fosse stato, per non alimentare il tuo sentimento negativo nei confronti dei loro discendenti. È un po' la stessa cosa, no? Sono presentati così, sono i capi dei giudei, sono i capi dei farisei, sono gli erodiani, li avete sentiti nel Vangelo questi nomi, no? Sono i sadducei. Tu vai a stanare il nome di un sadduceo, uno, nel Vangelo, lo trovi. Lasciate stare il discorso di Anna e Caifa, perché il discorso di Anna e Caifa inizia quando inizia la passione. Quindi si è già consumata la conflittualità, capite? Ma quando c'è la conflittualità, quando Gesù ragiona sul tema della risurrezione, dice il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, perché loro vogliono fare i furbi, polemizzare, dicono: muore la moglie, ha avuto 7 mariti, con chi andrà? Non so se vi ricordate il brano, no? Ma non vengono fuori i nomi di questi qui. Ora, tutto questo apre un ventaglio di riflessioni e di occasioni per meditare su come noi, come discepoli di Gesù, viviamo i conflitti. E avvertiamo questo tema dell'avversità. Primo, per chiederci: io sento di avere qualcuno che mi è ostile, ma in nome del fatto che io sia cristiano. Io frequenti la comunità, venga in chiesa, che mi è ostile, che mi è avversario. E davanti a questo avversario che mi è ostile, come mi comporto? Che cosa provo? Abbiamo detto tante cose finora, no? Abbiamo detto: c'è una presenza più forte, più grande che opera, quindi fino in fondo quella persona non ha tutta la colpa di quell'atteggiamento. Poi Gesù usa il rapporto con chi gli è ostile, con chi gli è avverso, per approfondire il volto di Dio di cui sta parlando. Poi ci sono dei legami di potere, che non riguarda solo il grande potere economico, riguarda il piccolo, spiccio potere quotidiano. Ciascuno di noi ha del potere negli spazi in cui vive, ciascuno. E di questo potere purtroppo ci nutriamo enormemente. Fosse anche soltanto il potere sui miei figli, il potere su mio marito, il potere su mia moglie, che è tutto psicologico, no? Potere sui parrocchiani, continuiamo a nutrire il nostro spirito in questo potere. E il Vangelo fa sempre a pugni, prima o poi, col potere. Perché così, perché Gesù ha deciso di svuotarsi, no? Di questo potere. Quindi, come lo viviamo? Poi però ci potrebbe essere una domanda ulteriore, perché tutta la riflessione finora si è mossa interrogando il Vangelo, ma facendo sì che il Vangelo ci interpellasse nei nostri rapporti quotidiani. Però io vi dicevo, c'è come all'opera un'azione del male, per questo questi personaggi sono presentati tutti insieme, non singolarmente presi, no? Noi ci accorgiamo di una cultura contraria al cristianesimo, che si respira nell'aria. Percepiamo che esiste tutto un modo di riflettere, di ragionare, che non in maniera aperta e persecutoria, in alcuni paesi sì, sto parlando generalmente dell'Occidente, no? Ma in maniera più subdola lancia dei messaggi che contrastano la proposta cristiana. Che sono ostili alla proposta cristiana quando la proposta cristiana emerge nel suo valore, ad esempio, sociale e comunitario, no? Cioè non sono ostili finché la proposta cristiana resta nascosta nel singolo cuore del singolo credente, preso singolarmente. Ma quando la proposta cristiana comincia a diventare carne dentro una comunità, dentro una scelta di vita, dentro una famiglia, allora ci sono delle logiche che sono ostili e che emergono. È interessante chiedersi se uno ha mai dedicato un po' di tempo a fare approfondire questo tipo di riflessione. Se questo sia un disegno esplicito voluto da alcuni, io non mi permetto di dirlo, nel senso che, ma perché profondamente non ho le carte per dire è così o non è così, non ce le ho fino in fondo, e quindi non sbilanciarmi su una lettura se non ho almeno i tre quarti dei pezzi del puzzle per dire questa cosa rappresenta questo, non lo posso fare, non lo voglio fare, quindi non so dire. Però che c'è tutta un'area che fa pugni col messaggio del Vangelo, che è ostile al messaggio del Vangelo, questo di fatto sì, si è generato, no? E di quest'area in tantissimi ci si nutre, nel senso che la si respira, e poi diventa gratuiti attacchi, ad esempio alla comunità cristiana, no? Alla Chiesa ancora. Ora, come cristiani, c'è da difendere a priori la Chiesa, il messaggio del Vangelo? A priori no. Però c'è da guardare le cose anche da un altro punto di vista. C'è da dare delle letture anche diverse alle situazioni, no? C'è da confrontarsi con altre fonti. In questi tempi penso che ci siamo resi conto, per un altro motivo, cioè quello sanitario, quanta omologazione di contenuti e di lettura delle situazioni ci sia stata, no? Fino veramente al limite dell'assurdo per chi ha un po' di sale in zucca. Come possiamo pensare che non ci sia anche su altre cose? Che quindi non ci sia un'area culturale che preme per un certo tipo di messaggi e per un certo tipo di contenuti. E a volte fanno a pugni con la carità, con l'accoglienza, con il senso di comunità, con la gratuità, con tutta una serie di dinamiche che sono quelle che Gesù ha vissuto e i suoi discepoli tentano, magari maldestramente, di imitare, no? Quindi cominciare a metterla a fuoco quest'aria significa crescere, nel senso che penso l'abbiate capito la riflessione fino a questo punto, no? Se uno interiorizza i vari passaggi che ci sono nel Vangelo, non si sente dentro la cittadella assediata. Capite? Cioè, c'è tutto un tipo di cristianesimo che si sente continuamente dentro una cittadella assediata. Quindi quello che fa è continua lancia e arresta, battaglia totale su tutto. Ok? Questa serie di passaggi, che sono quelli con cui Gesù è stato di fronte al male e a coloro che lo avversavano e a chi gli era ostile, comportano una modalità di stare differente. Non è quella della battaglia lancia e arresta, non è il grande scenario della lotta tra il bene e il male, è un male che anzitutto viene utilizzato affinché quello in cui tu credi diventi più forte, più autentico. È un male che viene seriamente smontato nella forza obiettiva e generale che lo muove, diversa dalla singola persona. È un male che deve essere guardato nelle radici profonde che lo generano. E questi conflitti di potere, ce lo siamo già detti, sono radici profonde, no? Quindi nessuno nega che esista l'avversità, che esista il male, che esistano le persone che ti sono ostili, ma ti accosti ad esse, le guardi con uno spirito che attinge a quello che è stato lo stile di Gesù nel Vangelo, che si è anche scontrato, ma morendo ha detto perdonali, non sanno quello che fanno. Cioè non sanno quello che fanno, è il discorso che dicevo prima, capite? C'è una forza più grande di loro, per cui fino in fondo non c'è una loro responsabilità. Eppure sono quelli che Gesù ha chiamato addirittura razza di vipere, cioè che Gesù non fosse, come dire, un figlio dei fiori ed è tutti in armonia. La grande armonia del creato, che cioè questo, la New Age può sostenere questa cosa, ma guardate, questo non è il cristianesimo, Cioè il cristianesimo non ha come fine che siamo tutti nella grande armonia, perché alla fine non è possibile questo, semplicemente perché c'è all'opera qualcuno che la grande armonia non la vuole, ma ha un certo modo di porsi di fronte a chi ti è ostile e chi ti è avverso. Tra le sfide che ci vengono poste, tra i grandi messaggi che circolano e che contrastano in radice il messaggio evangelico, cioè tra le grandi avversità, io mi permetto di sottolinearne una che adesso guarderemo anche con l'allegato. Credo che una grossa sfida a cui siamo chiamati, mi confronto su questa cosa anche con amici, preti o non preti, cerco di leggere dei testi e di approfondire, sia il disgregarsi del legame sociale, che purtroppo adesso conosce un'ulteriore vampata nel tempo della pandemia. Io penso che ad un mondo capitalistico il cui fine è il guadagno assoluto, l'individuo inteso singolarmente sia una preda appetibile, le comunità no, perché il mondo capitalistico ha a cuore di isolarti, perché se tu sei isolato sei più debole, quindi hai più bisogno di cose che eventualmente comprerai, acquisterai, prenderai, che vanno dalla tecnologia a tutto quello che vuoi. Se tu sei insieme, sei meno debole e hai meno bisogno di cose. Se tu vivi la condivisione, acquisterai di meno. Quindi io credo che ci sia, da questo punto di vista, un mondo neoliberista dal punto di vista economico, a cui non gli può interessare di meno, anzi vede come fumo negli occhi il legame sociale, il legame tra le persone, che invece è uno dei fondamenti del cristianesimo. E quindi quando il cristianesimo diventa proposta vera e reale, fatta di condivisione, fatta di incontro tra le persone, fatta di solidarietà, diventa il nemico. E quindi c'è ostilità da parte di un mondo di questo genere, perché un mondo di questo genere vuole concepire la persona come individuo singolo. Per questo non gli fa nessun male che tu come individuo singolo preghi Gesù Cristo, fai la meditazione, hai tutte i più bei pensieri spirituali. Questo non gli disturba per niente. Ma il legame sociale disturba sì. A un mondo del genere, una situazione come la pandemia è la manna. Io non so dire che cosa ci sia dietro per cui una cosa genera l'altra, non lo so, però dico soltanto che l'allentarsi del tessuto sociale che si è generato con questo tipo di situazione sanitaria è la manna per un mondo neoliberista, capitalista, economicamente improntato così, è veramente la manna. Perché le persone sono sempre più isolate, sempre più sole. Siccome non puoi organizzare movimenti di resistenza o coesione sociale attraverso la tecnologia, perché io non credo che le due cose siano paragonabili, come non è paragonabile l'insegnamento online all'insegnamento in presenza, così non è paragonabile il legame che si stabilisce con la tecnologia col legame sociale fatto in carne ed ossa, ad un mondo economico di neocapitalismo giova tantissimo che si stia ben distanti gli uni dagli altri, che non ci siano assembramenti, che poi vuol dire non ci siano momenti comunitari, perché alla lunga diventa quello. Ora, questi sono necessari dal punto di vista sanitario, ma indubbiamente sono cavalcati da chi ha interesse a mantenere le persone slegate l'una dalle altre, altrettanto indubbiamente. Ora, voi, qual è il legame sociale per eccellenza che crea comunione? La famiglia, vi rispondo io. Qual è il legame sociale che è comunque in parte sotto attacco, perché è emblema di tutti gli altri legami sociali? La famiglia. Se io prendo quattro persone di una famiglia e le isolo tutte e quattro e do a tutte e quattro la possibilità economica di vivere, faccio il quadruplo di affari rispetto al fatto che quelli vivano tutti e quattro insieme. Quindi è voluta, è un disegno strategico? Io non lo so, perché non ho tutte le carte per dirlo, ma i dati, se uno piano piano li mette insieme, fanno emergere un panorama. Questo panorama è ostile al messaggio cristiano nella sua profondità. È chiaro che ci vuole una certa profondità per leggerla questa cosa, ci vuole da affinare un po' di spirito di discernimento, un minimo di spirito di discernimento, ci vuole di capire come sono i fiumi carsici, le cose sotterranee che muovono la cultura. Però una volta intuito, allora come cristiani bisogna anche favorire dell'altro, no? Cioè, quando io cerco di proporre un momento comunitario, non lo faccio semplicemente perché è bello stare insieme, perché cavolo siamo stati tanto da soli, perché abbiamo bisogno di comunità. Lo faccio anche perché dico, questi sono i modi con cui noi, cercando di far sì che si sviluppino delle relazioni, dobbiamo resistere a una cultura del genere. Quindi, ma non mi sento più intelligente di altri, io penso di aver raggiunto in questo momento questa sintesi di vita e di lettura della realtà e mi dico cosa posso fare con la mia comunità e favorire che si incontri, perché magari incontrandosi le persone poi stanno più insieme l'una con l'altra, stando più insieme creano comunità ma al contempo resistono ad una logica di questo genere. Perché per il cristianesimo la salvezza è una salvezza di popolo, l'esperienza è un'esperienza di popolo. Tu fai comunità perché sei discepolo del Signore, ma sei destinato ad una moltitudine, dicevamo, no? E questi sono scenari importanti, scenari importanti. Per questo io mi faccio anche qualche domanda sul discorso della fine della pandemia, no? Non lo so. Cioè, credo che ci siano diversi ambiti culturali ed economici a cui non gliene frega veramente nulla che finisca, anzi, più va avanti meglio è. E che a un certo punto non diventerà più una scelta sanitaria, e non so se si è già arrivati a questo punto, ma una scelta esclusivamente nemmeno politica, perché politica è una parola nobile, ma economica. E tra poteri economici si vedrà chi avrà la forza di vincere. Perché noi diciamo, ah, c'è la crisi dell'economia, la gente non ha più lavoro, ma guardate che ci sono potentati economici enormi che hanno guadagnato tantissimo. Tantissimo. Cioè l'economia si è mossa lo stesso, non è che è ferma, capite? Si è mossa ugualmente, si è mossa da un'altra parte. Ora, questi saranno in grado, a un certo punto, di rimettere in circolo e di cambiare una produzione economica, ma penso di sì. Però, che tipo di valori li ispira? Da che cosa sono mossi? Possibile che come cristiani non abbiamo mai una parola da dire su tutto questo? Anzi, mi faccio registrare. Abbiamo da rinunciare a celebrare l'Eucaristia? Abbiamo da non proporre più nulla? Abbiamo da dire che la salute è il valore più importante quando per il cristianesimo non è mai stato così, ma la salvezza è sempre stata la cosa più importante? Cioè non abbiamo niente per dissociarci da questo modo di pensare, ma solo per accodarci allo stesso livello di pensiero, ma facendolo attraverso una struttura religiosa, capite? A me certe volte mi viene il dubbio che abbiamo anche noi paura di rimetterci economicamente. E noi intendo la Chiesa, intendo... le comunità cristiane, cioè. Quindi, l'avversità, l'ostilità. Allora, allegato 3. Mi prendo un po' di tempo, lo dobbiamo leggere perché è complicato, ve lo dico subito. È preso dal libro di Don Giuliano Zanchi, amico prete della diocesi di Bergamo. Che è questo, rimessi in viaggio, immagini da una chiesa che verrà. Allora, della complessità vi ho premesso, adesso cerchiamo di capirlo. Perché Don Giuliano scrive denso, ecco, ha una lucidità di lettura delle situazioni, ha un'apertura di temi intrigante, ma scrive denso. Il nucleo saliente della sfida epocale che una cultura cristiana si trova a dover onorare di fronte ai saperi forti del tempo, mi sembra questione di una giustizia del legame sociale. Quindi lui dice, sfida è la giustizia del legame sociale. Ci sono i poteri forti del tempo, grandi modi culturali di pensare, la giustizia del legame sociale, questa è la sfida cristiana. Più che liquidi, i paradigmi mentali di questo occidentalis karma sembrano dislessici. Questa frase dice, la società liquida è una teoria che ha elaborato un sociologo che si chiama Bauman, e quindi dice i rapporti tra le persone sono tutti liquidi, non sono più solidi, cerco di semplificare. Ma lui dice, guarda, non credo che questo mondo occidentale, questo spirito occidentale, occidentalis karma, sia segnato solo da liquidità dei legami, ma anche da dislessia, cioè dice due cose, una diversa dall'altra. Quali sono queste due cose, una diversa dall'altra, che dice? Alla riduzione totalmente deterministica dell'umano, cioè l'essere umano è semplicemente un insieme di cellule biologicamente orientabili dal punto di vista scientifico, questo vuol dire riduzione deterministica dell'umano, quindi non c'è lo spirito fondamentalmente, e della sua coscienza, la nostra civiltà affianca senza tanti problemi una visione dell'uomo e delle sue libertà totalmente assoluta. Quindi da una parte l'essere umano è semplicemente il frutto di una produzione biologica che si può analizzare scientificamente e riprodurre scientificamente. Dall'altra parte però, se prendo il singolo individuo, questo deve essere libero, avere lo spirito creativo, vivere di assoluta libertà. Siamo radicalmente precostruiti, ma dobbiamo sentirci completamente liberi. Nella contraddizione, naturalmente, il sistema ha imparato a cavarsela con egregia disinvoltura. È sintomatico che oggi nei templi della scienza e nelle sacrestie della tecnica ci si accanisca a normalizzare l'umano entro i confini del neurologico e del biochimico, discorso che vi facevo prima, no? Quindi veramente, dal punto di vista neurologico, dal punto di vista biochimico, uno dice uno prova fede, ma è solo perché le cellule del suo cervello sono orientate in una certa maniera. Se tu fai un lavoro sul cervello di questa persona dal punto di vista chimico e dal punto di vista neurologico, questo smette di avere fede. Okay? Quindi questo qui si innamora, ma perché? Perché le cellule del suo cervello funzionano in questa maniera, quindi se tu intervieni e lo produci in laboratorio, ci arriveremo, si arriverà a questa cosa, o se tu intervieni e lo correggi chimicamente, questo non si innamora più. Questa è la riduzione dell'umano al neurologico e al biochimico. Mentre nei santuari del mercato e nei riti del consumo, tutto funzioni toccando al contrario il tasso del desiderio della libertà. Cioè, hai capito la contraddizione, no? Dice, l'essere umano è un essere predeterministico. Bene, ma se tu stai soltanto su quello, questo consumerebbe la metà di quello che consuma. Perché alla fine quello che consuma lo consuma perché? Perché vuol provare piacere, perché vuol sentire un sentimento, perché vuol sentirsi appagato. Allora tu gli dici, guarda, tutta quella roba la senti perché chimicamente, scientificamente, neurologicamente tu sei composto così, basta soltanto cambiare la tua composizione che non la senti più. Però non puoi tirarle fino in fondo queste cose, perché se le tiri fino in fondo il mondo del mercato ha finito. Quindi contraddizione, dici, un'umanità che è scientificamente determinata, però dal punto di vista commerciale devi pompare a mille i temi, che poi sono anche i temi della fede, no? La libertà, l'amore, la passione. Li pompano a mille, ma attenzione, come li pompano a mille? Come legame sociale o come singola persona? Ok, andiamo avanti. Il destinatario di questa dislessia culturale è la spaesata coscienza dell'essere umano, rigorosamente pensato come solitaria monade individuale. Rigorosamente pensato come solitaria monade individuale. La figura mentale dell'originario umano oggi è quella dell'individuo, pensato al netto e a prescindere dai suoi legami, dalle sue appartenenze, dai suoi vincoli.
Cioè, ogni singola persona è pensata per quello che è in sé per sé, come se quello che è in sé per sé non dipendesse dalle persone con cui può stare, chi può frequentare, i vincoli che ha e la storia da cui viene. Il punto è che questo è un pompaggio talmente forte che tutti noi ci siamo abituati a pensare e a pensare a noi stessi, alla nostra identità, come una cosa assolutamente singolare, cioè da custodire totalmente, no? Come se non fossimo noi non fossimo il frutto di chi ci ha preceduto, ad esempio, dei nostri genitori banalmente, delle nostre comunità, delle persone che frequentiamo, come se noi esistessimo davvero singolarmente presi. E oggi tutto questo, pensate quanto messaggio soddisfa i tuoi desideri, realizza quello che sono le tue aspirazioni. Ciascuno pensato come un singolo, no? Che nessuno dice, ma io per soddisfare i miei desideri devo urtare chi? Devo confrontarmi con chi? Devo parlare con chi? Con nessuno, i tuoi desideri sono sacri, eh? Ok. Come singoli, del resto, si è anche clienti più affidabili per le strategie contabili della città mercato tardocapitalistica. Qui siete perfettamente in grado di capire da soli, no? I legami sono una gran perdita di tempo e intralciano gli affari. Dei tre pilastri su cui si è illuministicamente, partita dall'illuminismo, costruito il nostro edificio civile, cioè liberté, égalité, fraternité, sui primi due abbiamo scommesso fino allo spasimo. Il terzo sapeva troppo di chiesa per avere realmente un futuro. Ok? Cioè, il movimento culturale sulla parola fraternità non gliene fotte nulla. Papa Francesco, che l'ha capito perfettamente tutto questo, l'enciclica che esce settimana prossima si intitola Fratelli tutti. Ma non perché parlerà di che bello stare insieme, perché andrà a toccare queste dinamiche qui. Perché se tu vivi fraternità, non ti rivolgi al mercato per risolvere i tuoi problemi, ti rivolgi al fratello. Finiva oltretutto questo terzo pilastro per intralciare gli amorosi sensi che andavano accendendosi tra i primi due, cioè tra la libertà e l'egalità. Perciò siamo diventati tutti liberi e uguali, ma soli e sperduti, assetati di emozioni, ma insensibili alle ragioni di un vero patto umano. Questo, grosso modo, anima la dogmatica di base, cioè le leggi stringenti di base, della nuova ortodossia civile, cioè del modo in cui nella civiltà bisogna stare, oggi nel mondo bisogna stare così. Vai a parlare di legami sociali, tu sei un individuo, sei tutti liberi, tutti uguali, tutti con le stesse esigenze, tutti con gli stessi diritti, ma da soli. La cui pressione, la nuova ortodossia civile, la cui pressione di conformità non è meno coercitiva, quindi costringente, di quella religione ideologizzata a cui dobbiamo, per esempio, la disavventura del caso Galileo. Cioè, dice, nel 600 c'era una religione che era coercitiva, che costringeva a pensare le cose, no? Che era talmente ideologizzata che diceva, la Bibbia dice così, le cose stanno così. Oggi, è molto peggio, solo che ci respiriamo così tanto dentro nelle cose, che mica ci lamentiamo, no? Oggi il mercato dice così, le cose stanno così, le leggi del vivere civile sono queste, guai a metterle in dubbio. Ora, allora lo faceva la Chiesa e ce ne siamo liberati, anzi, ancora oggi gente dice guarda la Chiesa, io veramente non li concepisco, guarda la Chiesa, e ti citano Galileo. Scusate, ma sono passati 5 secoli? Oggi invece si è costretti da tutt'altre dinamiche, ma ci si respira dentro senza che nessuno si lamenta. E il cui tecnoliberismo, cioè dell'ortodossia civile, di fondo produce chierici non meno sprezzanti degli antichi inquisitori che oggi popolano i documentari di History Channel. Un'ironia sottilissima, eh? Dice, allora c'erano gli inquisitori. Oggi ci sono una sorta di scienziati, pseudoscienziati, che guai, se tu metti in dubbio sto paradigma neoliberista di vivere, guai. e questi popolano History Channel, Sky, culturalmente parlando. Non so se voi qualche volta vi fate, se ci avete Sky, vi fate una lettura, ma anche nello sport, anche quelli che presentano lo sport, nessuno escluso, hanno una lettura del mondo, della società, che veramente, come dire, la concretizzazione estrema di questo modo di ragionare. I diritti assoluti del singolo individuo, la libertà assoluta del singolo individuo, l'economia continua, è un martello continuo. Se compri questo pacchetto poi ti regaliamo quest'altra cosa, se compri quest'altro poi ti regaliamo questo, ti faccio finta che ti faccio l'omaggio ma in realtà ti abbono e poi per disabbonarti è un macello. Cioè, tu sei un oggetto economico a cui io ti devo proporre cose economiche. Che ti proponga Sky Cinema, che ti proponga Sky Sport è la stessa cosa. La visione del mondo di questa nuova ortodossia prevede il dogma di fondo della subordinazione strutturale del legame sociale e del bene comune alle radici del diritto individuale e alle premesse di libertà del singolo. Quindi prima la libertà del singolo, prima il diritto individuale, poi, nel caso, il bene comune e il patto sociale. Prima l'individuo e i suoi diritti, poi la società e i suoi problemi. Questo primato del principio individuale, assimilato con euforia libertaria nel patrimonio di base del senso comune, non manca naturalmente di riprodurre cadute etiche che gli studiosi hanno prontamente battezzato in molti modi e sotto svariati aspetti, dalla solitudine di massa alle nuove paure, dalle passioni tristi alla morte del prossimo, provvedendo con dovizia diagnostica a mettere in luce la malinconia planetaria che tutto questo semina nella vita di individui lasciati soli con le loro sterminate libertà. Allora, un mondo così, tu gli parli di solidarietà, gli parli di fraternità, gli parli di comunità, gli parli di patto sociale, farà di tutto per distruggerlo. Gli avversari esistono, esistono culturalmente, sono molto forti, molto forti. Il cristianesimo, se lo facciamo uscire dalla sacrestia del nostro cuore, comporta dei modelli di vita che con questa nuova ortodossia capitalistico neoliberista entrano in conflitto. È importante cominciare, non so quanto ci abbiate già dedicato a riflettere su queste cose qui, però è importante entrare in queste riflessioni e capire uno che tipo di scelta può mettere in atto, no? E che ormai non siamo mica più abituati a pensarci così. Forse lo fanno ancora qualche mamma, magari lo fa, no? Con i figli piccoli. I figli crescono, magari c'ha un'amica e gli passa tutto il vestiario del figlio piccolo, no? Ma tra noi saremmo in grado di dirci: Davide, dopo 2 anni che usi quel maglione me lo passi a me? Io non so cosa ti può servire, c'ho 2 camicie, le ho anche usate poco, te le do a te. Lo faremmo. Ciascuno si va a comprare il suo maglione, si va a comprare la sua camicia, stai scherzando? Poi si blocca il mercato, poi si blocca l'economia, che tu il l'economia è tutto un giro che gira. Ho capito. Che tanto in realtà siamo sempre più soli. E pensiamo di vincere questa nostra solitudine perché ogni tanto ci ritroviamo insieme. Sì. Potrebbe essere così. Potrebbe molto spesso non essere, no? Di fatto, lo dice benissimo, qui si sono generate nuove paure, passioni tristi, solitudini sempre più grandi. E che diventano come una specie di vortice, no? Uno ce ne ha di più e pensa di rivolgersi ancora di più al mercato per poter far fronte. Ma non parlo semplicemente della richiesta di tranquillanti, di qualcosa di chimico che ti metta a posto l'umore, no? Parlo proprio anche dei prodotti che prendi, di quello che...
No, scusa, ma è così in tutto il mondo?
Sta diventando così in tutto il mondo, sì, sì. Sì, perché sono altamente sviluppate ormai anche tante società che abbiamo pensato come, come povere.
E la Chiesa?
Ci sono zone dove cerca di sottrarsi a questa cosa e ci sono tante zone dove è dentro completamente in questa cosa. Perché? Perché se si opponesse apertamente, lo dicevo prima, perderebbe parte del suo rilievo sociale, forse anche del suo potere e probabilmente anche delle sue entrate economiche. Però anche paesi che si sono sviluppati tantissimo, come l'India, come la Cina, vivono di queste stesse dinamiche. Io credo in parte ormai anche l'Africa. Guarda, solo il consumo del cellulare. Il cellulare è un'utilità, ma poi diventa indubbiamente un'occasione di consumo, no? Cioè, tu diventi un cliente dopo che ce l'hai in mano, perché sei controllato, lo sappiamo tutti benissimo, no? Cioè io non mi stupirei se vado a casa stasera quando lo guardo, tanto che sono stato qua, mi dicono: allora, ti è piaciuta la Abbazia di Chiarale della Colomba? E ti consigliamo questo libro sulla storia del monachesimo benedettino. Figaro, cioè adesso ditemi anche che colore mi sono messo di slip oggi, che così siamo a posto. Ma in Africa, nello spazio di cinque anni, gli africani hanno praticamente raggiunto la possibilità di avere tutti un cellulare, tutti. Quindi capite che è planetaria la cosa, non è che è nata evidentemente in Occidente, è nata perché l'Occidente era il terreno più fertile per un certo tipo di pensiero, per un certo tipo di sviluppo, no? Che non è, tu dici, è tutto, non so, adesso siamo già nel confronto, tanto vabbè, poi dopo ci lasciamo con i vespri. È tutto demoniaco? No, perché di fatto il tema della libertà è un tema importante anche dal punto di vista dei diritti individuali. Il tema dell'uguaglianza è un tema importante, anche se su questo tema dell'uguaglianza ci sarebbe da capire se abbiamo realisticamente raggiunto, perché quando tu introduci delle differenze economiche e parli di uguaglianza, è difficile poi sostenere l'uguaglianza quando le differenze economiche sono vistose, no? Quindi questi tre pilastri, questi due di cui lui parlava, non sono in sé un male, no? Ma hanno corroso moltissimo il legame sociale. Hanno veramente corroso moltissimo. Bisogna essere nostalgici di quello che c'era, non lo so, non c'ero 100 anni fa per poter dire se devo essere nostalgico di quello, no? Però se penso, non so, anche soltanto dove vivevano i miei genitori giù in Meridione, e che se fossero invecchiati lì e fosse stato ancora quello la situazione sociale, loro avrebbero potuto nel cortile essere, tra virgolette, accuditi da tutta quella piccola comunità che era il cortile, no? E invece, perché tutti siamo a lavorare, tutti quanti, vai in casa di riposo, perché tutti siamo dentro il giro economico e nessuno può accudirli, vai in casa di riposo, dove diventi un oggetto economico, siamo intesi? Perché tu vai in casa di riposo, sì, cosa facciamo per i nostri ospiti, come curiamo i nostri ospiti, com'è bello stare e qui cerchiamo di valorizzarli, di sentirli, ok, la retta è tot, poi dopo ci sono tutta una serie di servizi che sono tot, 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 poi, capisci? Mi sono tolto la curiosità, siccome quando è morta la mia mamma, di questi della casa di riposo, ma non c'è stato uno che ha scritto una riga, direttore, vice direttore, neanche uno. Allora, in questi mesi, visto che un po' li avevo conosciuti sti vecchietti perché andavo lì a trovarli, quindi stavo lì un po' di ore in più e parlavo con tutti, ho chiamato i figli di quelli che sono mancati. Stessa dinamica.
Ma non era così dappertutto.
Stessa dinamica. Però diventa così in molti posti, capisci? Ora, quella è una casa di riposo con dei servizi a alti standard, con 100 ospiti. Ma figurati le altre case di riposo che hanno ancora più ospiti. Il punto che tu dici non è così dappertutto, non è così dappertutto, come sulle altre cose, se uno frena e dice dove stiamo andando? Casa di riposo è un esempio, no? Dove stiamo andando? Si può frenare in nome di altri tipi di valore che sono realmente il legame sociale, realmente l'accoglienza delle persone, realmente la fraternità? Si può frenare questa corsa e sottrarsi? E pensare di perdere qualche cosa, perché probabilmente perderai qualche vantaggio, ma recupererai dell'altro che, se non altro, da discepolo, siamo all'interno di un cammino che abbiamo cercato di fare oggi, no? Siamo partiti dicendo discepoli del Signore come Gesù. Ma Gesù poteva far tutto da solo, capite? Gesù era l'individuo per eccellenza, se vogliamo prenderlo, perché era il figlio di Dio. Invece inizia e ne sceglie alcuni che stanno con lui, non perché soffre di solitudine, perché vuole instaurare, e muovendosi con questi, un esempio di legame sociale e di fraternità. E questi per lui sono una zavorra, intendiamoci, perché non abbiamo approfondito il cammino dei discepoli, no? Ma sono una zavorra, non capiscono quello che lui vuol fare, gli si mettono tra i piedi, gli dicono no, tu sulla croce non ci devi andare. Cioè, Gesù da solo faceva molto meglio, faceva molto meglio, economicamente rendeva molto meglio, se non c'aveva questi qua da scarrozzarsi in giro. Però è una testimonianza precisa che dà, è un messaggio, già semplicemente il fatto che sia insieme a loro, lui che sarebbe l'individuo per eccellenza, no? Il produttore di ricchezza per eccellenza, decide di non esserlo, di non portare avanti il Vangelo, la buona notizia così, ma di portarlo avanti con altre persone che sono con lui. Quindi rinuncia ad uno spirito di autosufficienza, rinuncia a concepirsi come singolo individuo senza nessuno che sia con sé e lascia un messaggio. Quindi si può frenare questo tipo di non lo so, ecco. Cioè, adesso io non mica ho le soluzioni, è una cosa così tanto grande, ma quantomeno farsi delle domande, no? E capire dentro piccolissime scelte nostre come possiamo fare.